Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Siamo ora in collegamento con il nostro esperto di politica federale Paul Scuti. Buongiorno Paul.
Buongiorno Marco, un buongiorno agli ascoltatori.
Allora, cominciamo con gli annunci che si sono susseguiti nella giornata di ieri da parte del primo ministro, del ministro del tesoro e anche naturalmente da parte dei premier dei principali stati. Che cosa hanno detto?
Sì Marco, ieri è stata una giornata convulsa, gli annunci si sono susseguiti tra economia e annunci di ordine pubblico, quindi partiamo dalle ultime novità. Morrison ha annunciato ieri sera la chiusura di tutte le attività non essenziali a partire da mezzogiorno di oggi, anche viaggi, stop ai viaggi se non per motivi essenziali, quindi cosa resterà aperto? Solamente supermercati, banche, farmacie, distributori di benzina, trasporti pubblici e trasporto merci. Non è chiaro per quanto tempo andranno avanti queste misure, tutto dipenderà da come la situazione dei contagi si evolverà nei prossimi giorni. In Victoria le scuole, anche le scuole chiuderanno a partire da domani e si anticipa così la pausa pasquale. Questo è un po' il segnale di questa divergenza che c'è stata un po' tra gli stati e il governo federale. Il New South Wales dovrebbe seguire a breve nella chiusura delle scuole e questi due stati ovviamente sono i più colpiti e i due governi statali stanno lavorando a stretto contatto per arginare l'epidemia. Sono stati proprio questi due stati a prendere la situazione in mano, sia Daniel Andrews, il premier del Victoria, e Gladys Berejiklian, la premier del New South Wales. Sono infatti arrivati alla convinzione che Morrison e il governo federale fossero troppo concentrati sulle questioni economiche per apprezzare la gravità della situazione dal punto di vista sanitario. E quindi per questa ragione i due governi statali hanno deciso di forzare la mano e andare avanti con misure drastiche, e che queste misure che erano state già annunciate nel pomeriggio ieri e poi ieri sera è arrivata infine la conferma dal primo ministro che queste misure vengono estese a tutta l'Australia. Sempre New South Wales e Victoria stanno adesso valutando anche se introdurre le cosiddette zone rosse, come già fatto in Italia e in Cina, vale a dire aree presidiate dalla polizia e da cui i residenti non possono uscire. Per quanto riguarda gli altri stati, Western Australia, South Australia, il territorio del nord e Tasmania hanno chiuso i loro confini. Quello che preoccupa adesso le autorità ovviamente è che le infezioni stanno crescendo ad un ritmo di circa il 20-25% in più al giorno e di questo passo si potrebbe arrivare ad un numero di contagi tra l'1 e i 2 milioni entro la fine di aprile, quindi chiaramente la curva di questi contagi si è decisamente impennata e bisogna capire se finiremo in una situazione come l'Italia o se finiremo in una situazione come la Corea del Sud che invece è riuscita a contenere l'epidemia.
Naturalmente, visto quanto accaduto a Bondi Beach, ma non soltanto a Bondi Beach, nel corso delle giornate più calde, si capisce perché il governo abbia deciso di prendere queste misure draconiane, così sono state definite, drastiche, potremmo definirle noi. Passiamo adesso alla parte economica di quanto annunciato ieri. Il governo si è reso conto che ovviamente ci sarà uno stop a quasi qualunque tipo di attività produttiva nei prossimi giorni, nelle prossime settimane e quindi ha pensato di correre ai ripari.
Ecco sì, infatti prima di queste misure sull'ordine pubblico il governo aveva annunciato un secondo pacchetto per cercare di salvare l'economia, 66 miliardi di dollari che si aggiungono ai quasi 18 già stanziati la settimana scorsa e si aggiungono ulteriormente ai 100 miliardi che la Reserve Bank sta iniettando per scongiurare il blocco dei prestiti e dei finanziamenti e delle attività produttive. E inoltre ci sono anche le attività sempre decise dalla Reserve Bank di quantitative easing, cioè la Reserve Bank sta comprando le obbligazioni del governo nel tentativo di abbassare gli interessi e facilitare così il credito. Il primo pacchetto, ricordiamo, era stato presentato la settimana scorsa come stimolo all'economia. In questo caso invece il governo ha cambiato tono e parla apertamente di sicurezza e welfare. L'obiettivo adesso quindi è evitare il tracollo delle imprese e licenziamenti di massa. Il primo ministro ha anche anticipato che ci saranno probabilmente altri pacchetti e altri aiuti nelle settimane a venire, quindi complessivamente stiamo parlando di una cifra di quasi 200 miliardi di dollari tra interventi del governo e interventi della Reserve Bank, ma è probabile che ci saranno anche altre cose nelle settimane a venire. Nel dettaglio parliamo un po' delle misure. Chi attualmente riceve un sussidio di disoccupazione si vedrà aumentare l'assegno di $550 alla quindicina per i prossimi 6 mesi. Il governo ha anche aperto l'accesso a questi sussidi ai lavoratori autonomi. Chi invece non ha i requisiti per questo aumento, perché non riceve un sussidio di disoccupazione, otterrà invece un secondo bonus, una tantum di $750 entro fine luglio. E questi $750 si aggiungono agli altri 750 del primo bonus che era stato annunciato appunto una decina di giorni fa. Questo primo bonus sarà versato entro fine marzo e quindi il secondo invece, come ho detto, entro fine luglio. Sempre a beneficiare di questa iniziativa saranno prevalentemente i pensionati, e sempre per aiutare i pensionati il governo intende anche rendere meno severi i criteri usati per valutare gli investimenti, che si ripercuotono poi sull'ammontare della pensione, il cosiddetto deeming rate. Se tutto questo comunque non dovesse bastare, il governo per la prima volta nella storia australiana ha anche deciso di permettere a chi si trova in difficoltà di accedere alla propria superannuation per un massimo di $20,000, 10,000 in questo anno finanziario e 10,000 a partire dal prossimo anno finanziario. Queste per quanto riguarda le misure mirate ai privati cittadini. Ci sono poi anche altre misure ovviamente invece mirate ad aiutare le piccole e medie imprese. Il governo ad esempio ha aumentato da $25,000 a $100,000 i rimborsi per aiutare le imprese a pagare i salari dei loro lavoratori, quindi questo chiaramente è proprio per evitare licenziamenti. Secondo le stime questo provvedimento andrà ad aiutare quasi 700.000 imprese che impiegano 8 milioni di persone e questa iniziativa è tra le più costose, costerà circa $32 miliardi. Il governo poi intende anche farsi garante per il 50% del valore dei prestiti concessi alle imprese. E, insomma, in generale tutte queste misure si aggiungono a quelle del primo pacchetto che ricordiamolo includeva anche misure specifiche per certi settori dell'economia, come ad esempio i $700 milioni stanziati per il trasporto aereo oppure il $1 miliardo per le aree regionali e rurali.
Tutte queste misure, perlomeno una buona parte di queste misure, sconfessano molte delle cose che il governo federale aveva detto e il Partito Liberale in particolare aveva detto, insomma, direi dalla sua fondazione. C'è addirittura chi ha scritto in commenti sui quotidiani che si tratta di politiche quasi socialiste, quindi incredibile come una situazione drammatica di emergenza come quella che stiamo vivendo possa completamente rimescolare le carte delle piattaforme politiche, delle ideologie dei partiti.
Sì, Marco, pare che effettivamente la gravità della crisi sia tale che ideologie e dichiarazioni passate sono state praticamente completamente accantonate. Ricordiamo che Morrison era stato tra i maggiori critici degli interventi del governo Rudd durante la crisi finanziaria globale, e adesso si ritrova invece alla guida di un governo che sta intervenendo in modo anche ancora più massiccio. E infatti oltre a queste iniziative si parla anche di nazionalizzare ad esempio alcuni settori, alcune imprese, come ad esempio se Qantas dovesse finire davvero a rischio di fallimento, c'è la possibilità anche di renderla pubblica come è successo con Alitalia. Quindi sì, è di ideologie accantonate e per il momento i liberali sono diventati effettivamente statisti, però il problema è fondamentale è che in generale in queste situazioni di crisi i governi tendono un po' a mettere da parte la politica e ad ascoltare invece quello che gli esperti consigliano, e il problema fondamentale e il timore principale è che se dovesse il tasso di disoccupazione aumentare in modo drastico, si sa, è noto che poi serviranno anni per riportarlo a livelli accettabili, quindi il governo vuole evitare questo improvviso aumento della disoccupazione.
Paolo Scutti, grazie, e ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni per aggiornare i nostri ascoltatori.
A risentirci, buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.